Una mattina come tante, quella che si consuma in una villa isolata dell'Olgiata, territorio a nord di Roma. Una villa grande, che da fuori sembra un mondo a parte, che è solito ospitare chissà quali oscene avventure da salotto. E invece è solo una grande casa che appartiene ad una famiglia molto ricca, sì, ma non per questo in cerca del proibito e dell'eccesso. È una mattina normale, lontana da occhi indiscreti. Quello della villa è un microcosmo isolato dalla città, fuori dal grande raccordo anulare, un cerchio di cemento e ferro che circonda la capitale e che collega la metropoli alle zone limitrofe. Cosa normale per i pochi fortunati che appartengono ad una classe sociale agiata o addirittura nobile, come quella dei protagonisti di questa storia. Olgiata is a state of mind. Per quanto lontana da Roma, riceve gli influssi capitolini come un sortilegio. L'Olgiata e le creature che la abitano, come ninfe e semidei consapevoli del proprio potere, miscelano antica nobiltà e feroce, adorato attaccamento al mattone. Si intrecciano passato e presente, nell'odore delle erbe e in quello del cloro delle piscine, negli arredi, nei divani bianchi, le tende azzurre, i vinili di Ornella Vanoni, che canta Vinicius de Moraes e Toquinho. Olgiata, anche solo il nome, fa pensare a una brioche. Pardon, cornetto, siamo a Roma. Un cornetto che immergi in una tazza di caffè latte mentre osservi un gabbiano che sopra di te vola verso le terrazze del centro. Più ci si allontana dal caos della città, più si sta lontano dai guai. Ma per quanto la famiglia protagonista possa definirsi per certi aspetti diversa dalle altre, questa mattina di luglio non la rende affatto differente. Una semplice colazione, una mattina che comincia, una cucina piena di bambini, e dove i bambini ridono c'è serenità. Sono le 7:30 del 10 luglio 1991. Alberica Filo della Torre, di natali nobili, è ancora a letto. Si stiracchia e cerca di guadagnare tempo. Non ha voglia di alzarsi, ma sa che prima o poi quel momento sarebbe arrivato. Le lenzuola sono state cambiate appena ieri. La temperatura è perfetta. La stanza da letto è stata costruita infatti dove non batte il sole. Ideale per la torrida estate romana. Ad aiutarla il marito con un bacio mentre si prepara per uscire. Pietro Mattei, delegato della Vianini, una grande società edile, le ricorda che oggi è il loro anniversario. 10 fantastici anni di matrimonio che hanno regalato alla coppia 2 figli, tanta serenità e soldi. Forse è anche per questo che la villa è stata costruita lontana dalla città. La casa è circondata da un muro di cinta. Tutto attorno si estendono terreni non coltivati. La sua posizione quasi strategica la rende a prova di furto. In fondo, Alberica ha poco da preoccuparsi. Non ha nemici, come potrebbe una socialite del suo livello. E passa gran parte del suo tempo a fare beneficenza. Questa non è una storia di lotta di classe, anche se potrebbe sembrare molto seducente l'idea di basarla su quella realtà che, per quanto possibile limitarla, sarà sempre lì, dietro l'angolo. Resiste qualche istante di più Alberica, il tempo che il marito esca dalla stanza per prendere la macchina e recarsi a Roma per lavoro. A svegliarla definitivamente, le urla e le risate dei bambini al piano di sotto. Sembrano tutti molto eccitati, sicuramente per la festa. Questo anniversario per lei non è una semplice ricorrenza di matrimonio. È l'anniversario di una scelta consapevole, fatta per amore. Prima di Pietro Mattei, infatti, c'è stato un altro uomo nella vita di Alberica. Don Alfonso de Liguoro, dei Principi di Presicce. Il suo nome è sicuramente più lungo di quanto sia stato il matrimonio con la donna. Ma non siamo qui a parlare della vita passata di Alberica, piuttosto di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. del futuro che non avrebbe mai visto. Non si veste nemmeno, Alberica. Una vestaglia bianca legata alla vita e un paio di zoccoli di legno. Quel giorno, almeno fino a sera, avrebbe oziato. Non ha intenzione di uscire, né di lavorare. Sarebbe rimasta a giocare coi figli, per coccolarli un po'. Insomma, avrebbe fatto la mamma. In fondo, quei ragazzi, per lei, rappresentano il frutto più profondo dell'amore che prova per il marito. Scendendo le scale che portano alla cucina, il rumore degli zoccoli di legno preallerta i ragazzi che capiscono che la madre è in arrivo. Per loro quel suono è come un segnale. Significa che oggi la donna sarebbe rimasta a casa con loro tutto il giorno. Al suo arrivo in cucina i bambini stanno facendo colazione. Insieme a loro un amichetto e la babysitter inglese, una ragazza dai capelli color grano che, oltre a badare ai ragazzi, insegna loro la lingua. Nessuno tra i presenti avrebbe mai immaginato che quella mattina sarebbe stata l'ultima in cui avrebbero sentito il suono rassicurante e familiare degli zoccoli della madre. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a una nuova stagione di Demoni Urbani.
Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Cari amici di Demoni Urbani, mi dispiace se vi state aspettando una storia su una villa terrificante che nasconde chissà quali segreti al suo interno. Purtroppo per voi questa è una famiglia felice. Una famiglia dove tutto funziona e tutto va per il verso giusto. Non è un caso che viva a Lolgiata. Più che un mondo lontano dalle sirene di Roma, è una perla che da Roma trae la sete per il potere, per la bella vita. Chi abita a Lolgiata, a Roma ci va, frequenta i salotti, scala la società con progetti imprenditoriali e professionali di alto livello, poi prende la macchina e ritorna nella sua villa, con servitori silenziosi, rumori delle cicale, l'argenteria buona esposta. Lolgiata è un microcosmo riservato, dove i costruttori parlano con i nobili, i giornalisti con gli industriali, i calciatori con i presentatori televisivi. Entrando a Lolgiata, abbandoni i crismi di un mondo sporco, pesante, solo a sentirne parlare. E infatti, per quanto riguarda la nostra villa, è a chi arriva da fuori che dobbiamo prestare attenzione. Questa è una storia di una donna uccisa da un demone che non viene dall'interno, ma dall'esterno. Una trasformazione, quindi, una partita giocata al gioco sbagliato che ha distrutto tante persone come un domino. Quanto tempo dovrà passare prima di scoprire di cosa sto parlando? Ve lo dico io, molto poco. Per i figli di Alberica quella mattina non durerà molto, ma è un ricordo che resterà per sempre. Lasciamo che finiscano la colazione in pace. Almeno questo glielo dobbiamo. La mattina è pregna di preparativi. Fuori dall'abitazione, lungo il bordo della grande piscina, ci sono due operai che stanno lavorando. La padrona di casa è stata chiara. Quella sera, al ritorno del marito e all'arrivo degli ospiti, tutto deve essere perfetto. Le due cameriere filippine stanno finendo di far mangiare i bambini e Alberica ritorna in camera per cambiarsi. Non prima di aver salutato i figli con un bacio e avvertito la cameriera di lasciarle la colazione davanti alla porta. Vi abbiamo elencato tutti i personaggi presenti nella villa in quel momento. Lo scacchiere sembra completo, ma qualcosa o qualcuno sfugge ai più. Un uomo, approfittando dell'arrivo in cucina della donna, è entrato di soppiatto in camera. Quest'uomo, a cui momentaneamente eviteremo di dare un nome, si sta aggirando con passo felpato nella camera dei coniugi. Si muove bene, troppo bene, Ogni passo è misurato, calibrato. Il 10 luglio 1991, quell'uomo, benché vicino alla casa e ai suoi membri, è un intruso. La sua mano, magnetica, si poggia su alcuni gioielli in oro della signora. Non li guarda nemmeno, li ficca subito in tasca. Ma non è un ladro, non di professione almeno. Non si preoccupa di indossare dei guanti, di fare silenzio. Il rumore delle scarpe, infatti, copre quello di ben altre calzature, quello degli zoccoli della padrona di casa. La donna è rientrata in camera e, vedendo quell'uomo, quell'uomo che conosce così bene, gli chiede cosa stia facendo. È come un topo alle strette. Potrebbe rispondere alla signora, provare a scappare. Sceglie l'opzione più drammatica. Preso da un raptus di collera e paura, colpisce in pieno viso la donna, che non ha neppure il tempo di gridare aiuto. E qui scatta l'istinto predatore dell'uomo. Una volta gettata a terra la signora, afferra uno degli zoccoli per colpirla più volte alla testa. Il sangue schizza dappertutto, lenzuola, pavimento, tende. Non può essere certo definito un lavoro pulito, insomma. Alberica gioca male le sue carte. Tenta di resistere, sì, ma nel modo sbagliato. In cuor suo spera che quell'uomo si possa fermare da un momento all'altro. Ma è troppo tardi. Viene coperta con le lenzuola del letto matrimoniale e strozzata violentemente fino all'ultimo respiro. La camera da letto non è più la stanza che era prima. La furia omicida e ingiustificata di quell'uomo ha lasciato segni dappertutto. Se questo delitto fosse avvenuto oggi, gli inquirenti e gli investigatori sarebbero riusciti a trovare il ladro in men che non si dica. Ma nel 1991 è una storia diversa. La scientifica non ha certo gli strumenti di oggi, ma a depistare le indagini non è soltanto la scarsa capacità dell'epoca di raccogliere dati e indizi, ma il tempo eccessivo prima dell'arrivo della scientifica e l'elevato numero di persone presenti al momento del delitto. Poco prima di finire il lavoro, la figlia di Alberica prova a raggiungere la madre in camera. La piccola non trova il cerchietto per i capelli e il caldo inizia a darle fastidio. La chiama. Nessuna risposta. Dall'altra parte della porta ci sono un cadavere e un uomo terrorizzato. Quest'ultimo chiude la porta a chiave dall'interno. Vuole guadagnare tempo. Poi fugge dalla finestra. Nel frattempo la bambina continua a chiamare la mamma. Ma Alberica non può sentire. Alberica è morta. Contemporaneamente, a bordo piscina, i due operai finiscono di sistemare gli ultimi accorgimenti per la festa. Una festa in puro stile Olgiata, come ricorda Paolo Conti in un articolo del Corriere del 30 marzo 2011. Alberica è amica della Roma che conta, vicino agli ambienti chic della Democrazia Cristiana, unita a personaggi come Francesco Caltagirone, ad Aspasia della Rovere, ai Pasolini dall'Onda. Personaggi che sembrano usciti da una fiaba nobile o al massimo alto borghese, che non ti immagini che possano fare una vita come tutti, andare al supermercato, a pagare un bollettino alla posta. Molti di loro sono attesi al ricevimento. Sono le 9:15. La piccola è al piano di sopra. Aspetta che la mamma esca di camera. Il figlio sta salutando l'amichetto che era con loro e la babysitter lava un costume da bagno. Esclusi i bambini e il padre, l'unica con un alibi di ferro è la babysitter, rimasta con i piccoli proprio mentre l'assassino sta uccidendo Alberica. Restano pochi indiziati. Sono le 9:30 e i due operai chiedono ad una delle cameriere di poter vedere la signora per controllare il lavoro e poter andare via. Ma la cameriera rifiuta. Alberica sta dormendo e non va disturbata. L'operaio insiste, deve andare via, ma non prima di aver parlato con Alberica. Non resta altro da fare per la domestica che andare in camera al piano di sopra. Lì trova la bambina seduta per terra e il vassoio della colazione che aveva lasciato prima per la padrona. Il caffè è freddo e il burro quasi sciolto per il caldo. La cameriera bussa, ma dall'altra parte solo silenzio. Non le resta che usare una chiave di riserva. Ciò che vedrà la bambina quel giorno resterà con lei per il resto della sua vita. Cari amici di Demoni Urbani, amanti del giallo e del mistero, ritenetevi fortunati a poter ascoltare questa storia oggi, perché i curiosi del 1991 hanno dovuto aspettare ben 20 anni per scoprire il volto e il nome dell'assassino. 20 anni di supposizioni, storie, vicende e stratagemmi per dare ad Alberica e alla vicenda più spazio del normale. Per spremere quel caso il più possibile, come se l'opinione pubblica volesse tenerlo in vita di proposito. Un reality show coi ricchi, che fa sognare e non stanca mai. Non pensate che siano stati anni facili quelli. Provate a mettervi nei panni di una famiglia che non riesce a darsi pace, costretta ad aspettare che le tecniche di indagini subiscono un'evoluzione per arrivare ad un esito soddisfacente. 20 anni di cronache e di giornali, 20 anni di televisione e di notizie false in cui ognuno può aggiungere un tassello, depistando indagini e moventi. 20 anni in cui non solo la famiglia di Alberica ha passato dei brutti momenti, ma anche persone che con l'omicidio non hanno nulla a che fare, come Roberto Iacono, il figlio dell'insegnante privata dei figli di Alberica, che ogni tanto frequenta la casa. Perché prendersela con questo ragazzo? Semplice. Dopo anni di buchi nell'acqua, l'opinione pubblica ha fame di un nome, e se quel nome appartiene a una persona che ha avuto problemi mentali, allora il caso è bello che chiuso. Facciamo un piccolo balzo indietro nel tempo. Siamo in un bar di Roma, di quelli piccoli e pieni di fumo, di quelli con la solita clientela, uno zoccolo duro di disoccupati e professionisti dell'arte di arrangiarsi. Tra i tavolini, in fondo alla sala, c'è Roberto, con un amico. Discutono del recente mondiale di calcio, di come la nazionale ha perso in semifinale con l'Argentina. Una sconfitta che ancora non va giù a Roberto. Ma il vero motivo del nervosismo del ragazzo non è dovuto unicamente alla discussione, ma anche alla recente multa che ha dovuto pagare per atti osceni in luogo pubblico. Lui si giustifica dicendo che deve necessariamente urinare per strada in seguito ad una bevuta esagerata. Peccato che ha scelto un posto frequentato da famiglie. Insomma, Roberto non è un ragazzo proprio tranquillo. Particolare sicuramente, nervoso anche, ma non è mai stato cattivo. Spesso basta una singola azione, una singola scelta sbagliata per perdere la faccia per sempre ed essere marchiati a fuoco da tutti. Roberto ne riceverà un secondo di marchio, proprio quel giorno. Un giocatore di biliardo poco distante lo riconosce e inizia a prenderlo in giro. Roberto non ci vede più. Rompe una bottiglia di vetro sul tavolo del bar e minaccia il giocatore. È da questo momento che Roberto, da ragazzo problematico, si trasforma in uno scarto della società. Vi chiederete, a cosa c'entra questa storia con il delitto dell'Olgiata? Nulla, se non fosse che da quel giorno la madre decide di portarlo sempre con sé, a casa di Alberica, per tenerlo d'occhio, dice. Purtroppo per lei non fece altro che regalare agli inquirenti un indiziato. Qualcuno su cui puntare il dito, il ragazzo violento e problematico di questa storia. Il caso diventa di dominio pubblico. Lusso, sfarzo e gossip diventano i veri protagonisti della vicenda. I tabloid non cercano altro che questo e come cani da tartufo sono pronti ad aggiungere una riga in più per ogni aggiornamento del caso. Ciò che conta è vendere. Poco importa se la donna è una vittima innocente. Per il lettore medio, in cerca di notizie da scambiare con gli amici del bar, l'Olgiata non rappresenta più solo un territorio alla periferia di Roma, ma un luogo oscuro in cui ogni giorno accade qualcosa di sinistro, lontano dagli occhi dei comuni mortali. Alberica non è più una mamma, ma una dama in combutta con la malavita. E Mattei? Non è più un uomo distrutto dalla morte della moglie, ma un possibile indiziato che ha assoldato un killer per uccidere la moglie, a sangue freddo. Anche questo caso diventa un fotoromanzo a puntate. Ma per quanto i giornali possano scriverci sopra, è sempre uno il nome che deve uscire fuori. E un nome esce. In casa di Roberto vengono trovati dei pantaloni con delle macchie di sangue, vecchie, logore ma riconoscibili. ha frequentato molto la villa e quel giorno di luglio potrebbe essersi intrufolato in casa, magari dopo aver rubato le chiavi dell'ingresso posteriore della villa. Un pazzo in cerca di preziosi, un folle distratto che si ritrova Alberica a 2 centimetri da lui. Per quanto riguarda la procura, quel sangue è di Alberica. Fino a prova contraria, certo. Ma sbuca fuori un nuovo nome. Un tale che non abbiamo nominato perché apparentemente fuori dai giochi ormai da un po'. Manuel Winston, ex cameriere filippino della villa. Adesso ci sono 2 piste. Quella di Roberto, la pista schizofrenica, e quella di Winston, la pista razziale. Sembra che l'uomo fosse stato recentemente licenziato da Alberica. Ora, oltre ai 2 indiziati, ci sono anche 2 moventi. Ricordate quei pantaloni che vi ho appena citato? Quelli sporchi di sangue? Il test del DNA dà esito negativo. Quello non è il sangue di Alberica, si scopre. Viene eseguito un successivo test per trovare tracce del cameriere filippino sul corpo della donna, ma è un secondo buco nell'acqua. Nessuno sa più cosa pensare, a chi dare la colpa, come far continuare le indagini che per mancanza di elementi si fermano. I 2 principali indiziati non vengono arrestati e la partita con la verità ricomincia da capo. Tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, soprattutto se sono miliardi e depositati su più conti in Svizzera. Spunta la pista dei fondi neri del SISDE. Quella dei fondi neri è la notizia perfetta per creare un po' di caos. Sia tra gli investigatori, sia tra i fan della carta stampata che quasi settimanalmente possono leggere aggiornamenti, veri o falsi che siano, sulle indagini. Infatti non c'è niente di meglio per una famiglia molto ricca di una pista del genere, per macchiare il loro nome. In fondo è altrettanto facile puntare il dito su chi è sempre stato bene, su chi ha deciso di vivere lontano dagli altri. Siamo nel 1993. È stata appena aperta la pista sui fondi neri del SISDE e dei conti di Alberica per nome del marito. Sono fondi neri che fanno da intermediario tra Mattei e il SISDE. Sbuca fuori un terzo nome, Michele Finocchi. L'uomo è un amico di Mattei, per alcuni una spia che si è recata in villa per accertarsi che qualcuno avesse finito il lavoro. E i sospetti iniziano a farsi vivi proprio per la sua velocità nel recarsi sul luogo del delitto dopo l'omicidio. Morta Alberica, Mattei sarebbe diventato, infatti, immensamente ricco. Perché quella mattina nefasta Michele è stato il primo a trovarsi in villa dopo che la cameriera ha scoperto il corpo di Alberica? I 2 uomini vengono interrogati senza sosta. I sospetti sono forti, complice inoltre un gioiello regalato ad Alberica da parte di Michele, solo qualche tempo prima dell'omicidio. Forse un delitto passionale? Ma nulla da fare. I 2 rispondono bene ad ogni domanda e tutti i loro spostamenti combaciano. Michele era in villa per un caso fortuito, per prendere una giacca che Mattei aveva scordato lì quella mattina. Gli inquirenti non sanno più che pesci prendere. In compenso però 2 famiglie sono sull'orlo della distruzione. Quella di Alberica, con un marito vedovo e 2 figli orfani di madre, che dovrà di lì a poco centellinare ogni uscita pubblica, pena l'accerchiamento dei giornalisti in cerca di scoop. E la famiglia di Roberto Iacono, il cui figlio, scagionato da ogni accusa, è costretto a vivere una vita macchiata definitivamente dal caso. Un caso che sembra arenarsi di nuovo nel 1996, in seguito alle indagini di un nuovo procuratore, Italo Ormanni, che constaterà la totale regolarità dei conti di Alberica e di alcuni trasferimenti di ingenti somme di denaro dalla Svizzera al Lussemburgo. I soldi, quindi, non hanno nulla a che vedere con questa storia. Passano anni prima che il caso venga riaperto. Anni di dolore e sconforto in cui nessuno riuscirà a spiegarsi nemmeno il perché di tale atto scellerato. Cari amici di Demoni Urbani, ritenetevi fortunati ad avermi con voi. Io di sicuro non vi farò aspettare un secondo di più per andare avanti in questa storia, anche se vi chiedo un piccolo sforzo per fare un balzo in avanti, questa volta, di ben 15 anni. gennaio 2008. Un ormai stanco Pietro Mattei chiede nuovi test di DNA alla luce delle recenti scoperte scientifiche nel campo delle indagini investigative. L'eccitazione per il caso è ormai diminuita da tempo, ma il volere di Pietro Mattei ha acceso quella flebile fiamma che il pubblico di massa aveva ormai quasi del tutto spento. Vengono riesaminate nuovamente le lenzuola usate dall'assassino per strozzare la vittima. Lenzuola ancora pregne di informazioni, ma che solo oggi possono raccontare la verità. E difatti qualcosa esce fuori. Gli esami del RIS trovano tracce di Manuel Winston. Il delitto dell'Olgiata ha finalmente un assassino. Ma qualcosa continua a non tornare. 15 anni, come vi ho detto prima. 15 anni di silenzio in cui la magistratura e chi di dovere non ha aperto bocca. Il caso è stato chiuso più volte per mancanza di prove, ma troppo velocemente si è giunto a conclusioni affrettate. Troppi errori sono stati fatti durante l'indagine. Il più grosso di tutti è stato trovato da Francesca Loi, PM del caso. Riesaminando il vuoto tra il 1991 e il 2008, ha scoperto che l'assassino avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia molti anni prima, se soltanto, a suo tempo, fossero state ascoltate tutte le registrazioni delle telefonate di Winston. La procura, infatti, a suo tempo, ha disposto l'intercettazione delle telefonate dell'uomo, ma omette di ascoltare la registrazione del colloquio dello stesso con un ricettatore, al quale intende vendere i gioielli trafugati alla contessa. Quella registrazione, prova certa della sua colpevolezza, rimane inascoltata per troppi anni negli archivi della procura. Manuel Winston è in un banco dei pegni. Cerca di vendere bigiotteria di scarso valore, nulla a che vedere con i gioielli di Alberica. Va spesso in quel posto. Lo conoscono tutti, ma nessuno ci parla. Qualcuno dirà più in là che Winston non è mai stato un tipo sveglio. Il suo essere taciturno poi lo rendeva ancora più strano. È una presenza fissa di quel posto che gli permette di arrotondare. Con i soldi extra compra altra merce che prova a vendere per farci altri soldi. Ma il guadagno, la vita da gangster, sono solo nella sua testa. C'è silenzio quel giorno, più del solito. Poi una pattuglia a sirene spente. Tutto diventa immobile. Winston non si agita. Non ha la minima idea che quelle persone sono lì per lui. Dopo tutto quel tempo ha quasi dimenticato quel giorno d'estate all'Olgiata. Peggio, non gli importa più nulla. Due carabinieri lo fermano mentre conta i pochi spicci che ha in mano e lo portano via. Lui impassibile. Nel suo viso nemmeno l'ombra di una smorfia. Non ha idea di cosa vogliono da lui. Manuel Winston, fino a poco tempo prima, è solo un paio di braccia in più in forza al dorato mondo dell'Olgiata. L'opinione pubblica ha imparato a conoscerlo nel corso degli anni, restando sorpresa di come la sua vita si sia evoluta a discapito delle continue pressioni da parte degli investigatori in quanto secondo indiziato. Se da una parte il povero Roberto Iacono è costretto a reinventarsi per togliersi di dosso la patina da sospettato di omicidio, Manuel Winston arriva addirittura per lavorare al servizio di Luca Cordero di Montezemolo. Perennemente tenuto sott'occhio da polizia e avvocati, vive una vita tranquilla e serena con la moglie. Anche lei è stata interrogata più volte. E le sue parole hanno lasciato decisamente stupiti, con il senno di poi, gli investigatori e i PM. Pare che Winston non avesse mai detto alla moglie niente che possa minimamente provare la sua colpevolezza. Una confessione, un rimorso, un pentimento, niente. Demoni urbani non è semplicemente una lettura su un caso efferato, ma uno sguardo sul male. Semplice, puro e spaventoso male. E risiede proprio in questo elemento l'abisso in cui è caduto un uomo come Manuel Winston, che nonostante abbia ucciso una donna buona, una madre, non ha mai tentennato, non ha mai provato nemmeno a lasciare l'Italia. uomo malvagio non per i suoi gesti, ma per la pace che ha trovato nel vivere con essi. Il caso è chiuso. Non ci sono più dubbi sulla colpevolezza di Manuel Winston. Come non ci sono dubbi sul fatto che per gli errori di altri sono state distrutte due famiglie nel corso di 10 anni, tra televisione, giornali e indagini che si aprono e chiudono solo grazie allo sforzo e all'intraprendenza di Mattei, ormai ossessionato dalla scoperta della verità. Perché la verità non è facile da vedere, scappa, si nasconde, ma viene anche aiutata in questo processo da elementi e situazioni che tutt'oggi ci viene difficile spiegare, come ad esempio il reale movente dell'uomo. Pare che Winston, dopo l'interrogatorio finale, abbia spiegato che quel giorno si trovava in villa per farsi riassumere da Alberica dopo che la donna lo aveva licenziato tempo prima per motivi non del tutto chiariti. Perché allora rubare dei gioielli? E perché raggiungere la camera da letto? Anche l'omicidio non sembrava per niente premeditato. Dalla scena del delitto è chiaro come il sole che non si tratta di una mano esperta quella che ha ucciso Alberica. E proprio per questo motivo sono stati veramente necessari tutti questi anni per scoprire la reale identità dell'assassino? Per alcuni, tutt'oggi, pare che non sia un caso. Come non è un caso il fatto che molti indizi potrebbero essere stati depistati sin da subito e che l'ex cameriere filippino non abbia agito in solitaria. Ma il caso è chiuso, risolto. Manuel Winston è in prigione. 16 anni confermati anche in secondo grado. A nessuno interessa scoprire ulteriori verità, anche perché il povero Mattei, colui che nel corso del tempo ha lottato, è venuto a mancare il 24 gennaio 2020. Manfredi Mattei, il figlio della coppia, ha 38 anni adesso e ha paura, perché pare che Manuel Winston potrebbe uscire di galera con la semilibertà dopo 9 anni di detenzione. Manfredi non riesce a spiegarsi tutto questo. Teme per il futuro. Teme di vedere per strada lo sguardo assassino che ha ucciso la madre a sangue freddo e non ha nessun potere per trasformare la situazione. Qual è il limite tra la giustizia pubblica e quella privata? Quando una persona è costretta ancora a soffrire per battaglie irrisolte che affollano i propri incubi. Cari amici, in attesa di trovare risposte, noi ci salutiamo qui, anche con l'amaro in bocca, proprio per i contorni di questa storia che non sono piacevoli. Ma è inutile girarci intorno. Di demoni siamo pieni e sempre lo saremo. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli Ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Michele Granata, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Librini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.